Nonna Pina raccontava che fin da piccola, quando veniva sgridata, diceva: ora faccio la valigia e vado a buttarmi sotto il treno.
Mia zia Tina era il classico personaggio matto come una scopa, eccentrica e direi niente, è sempre stata fuori come un poggiolo, non so come dire.
Storie di zie che tornano in vita e di genitori che tornano a ricordare, in una puntata che si intitola Ritornare alla vita.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Matta come una scopa è la definizione che ci portiamo a casa da questa puntata che è appena cominciata e già abbiamo una sorta di quadratura del cerchio grazie a Remo, che è l'autore di questa storia, e non ne è il protagonista, perché la protagonista è la zia Tina, come avete forse intuito, autrice a sua volta della frase «Ora faccio la valigia e vado a buttarmi sotto il treno». È una storia in parte, come sempre accade, in parte molto dolorosa e in parte molto buffa, una storia familiare di quelle che dicono come si compongono le famiglie, di che cosa sono fatte, che cosa può succedere, non in tutto ovviamente, ma in questo caso nella famiglia di Remo. Poi da lì passiamo ad una storia che racconta di un trapianto che fa, direi letteralmente, tornare alla vita il protagonista, raccontata però dalla voce della moglie, e poi una storia molto interessante perché ci racconta di un uomo anziano, che è un uomo che nella vita è stato un fisico, ha sempre lavorato con i numeri, con lo spazio, con il tempo, che viene colpito da Alzheimer e dopo una fatica incredibile nel cercare di fare una cosa semplicissima per tutti noi, come leggere l'ora su un orologio con un quadrante a lancette, trova il suo modo, lo scompone in tre parti facendo dei calcoli incredibili. Alla fine quell'ora trova il modo per leggerla. È una puntata piena di storie bellissime, si intitola Ritorno alla vita. Benvenuti. A volte leggo quella frase che vorrebbe essere d'effetto: chi vive in piedi a testa alta muore una sola volta, chi vive in ginocchio a testa bassa muore tutti i giorni. Inevitabilmente mi viene in mente una storia legata alla famiglia di mia mamma e sorrido. Mio nonno materno, Chi Shen, leva 1900, io non l'ho conosciuto, è morto nel 1970, io avevo 3 anni. Mia nonna materna, Pina, leva 1906, è stata parte integrante della mia infanzia. Parlava un ottimo italiano, perché pur avendo fatto solo la seconda elementare, aveva lavorato per molti anni come tata in alcune ricche famiglie genovesi, seguendo in tal modo le migliaia di lezioni che i maestri venivano a fare a domicilio ai loro bambini. Mi raccontava un sacco di passato della sua vita, del paese, della famiglia, di mio nonno che aveva vissuto in Argentina e dei suoi figli, Giuseppe, Maria, Luigi, Linda, cioè mia madre, e Cristina. Quest'ultima, la zia Tina, forse perché è nata per ultima e quindi un pochino viziata, era la più ribelle, la più problematica. Nonna Pina raccontava che, fin da piccola, quando veniva sgridata, diceva «Ora faccio la valigia e vado a buttarmi sotto il treno». Poi è cresciuta, è rimasta incinta di un galeotto del carcere minorile che c'era nel paese vicino, si è sposata, hanno fatto 2 figli, ha preso botte finché non si è separata, è andata a fare l'entraîneuse, è diventata tossicodipendente da oppiacei e ha trovato un nuovo compagno con il quale ha avuto altri 2 figli, ma dopo pochi anni è rimasta vedova. Mia madre nel tempo ha sempre cercato di aiutarla, al punto da convincerla ad andare in comunità. Sembrava tutto fatto, ma quando l'ha accompagnata, dopo un viaggio di 500 chilometri, la zia Tina ha cambiato idea e si è rifiutata di entrare in comunità. A quel punto mia madre perse la pazienza, la riportò a casa sua, abitava a circa 80 chilometri da noi, e le disse di non farsi più vedere né sentire. Passarono 1 o 2 anni, nessuno dei fratelli o sorelle di zia Tina ebbe più notizie, finché un giorno sua sorella, Linda, cioè mia mamma, le telefonò. Rispose il terzogenito, che disse: «Pronto? Pronto, ciao, sono la zia Linda, c'è la mamma?» «Ciao zia, non c'è più la mamma, è morta», rispose. Mia madre rimase di pietra. «Ma come? Ma cosa dici? Ma come sarebbe a dire è morta? Ma non dire stupidaggini. Sì, zia, la mamma è morta. Come? E voi non avete detto niente, neanche per il funerale? Ma non ha voluto il funerale. È lei che prima di morire ha detto di non dire niente a nessuno. E dove l'avete seppellita? In quale cimitero? Ma in nessun cimitero. Ha chiesto di essere cremata.
Quando praticamente è morta, che cosa è successo? È successo che mia madre non sapeva più dove stare, no? Anche i sensi di colpa, guarda te, l'ho lasciata da sola, qui, là. E gli ho detto, guarda, dopodiché quello che è stato, non è che si è risparmiata tua sorella nella vita.
Posso immaginare l'amarezza di fratelli e sorelle, soprattutto il dolore di mia mamma che, essendo la più vicina di età, era la più attaccata a Tina. Passando qualche anno, tempus omnia vincit, il dolore si è assopito e l'oblio ha iniziato timidamente a fare il suo lavoro, ma mia madre spesso ci pensava. Anni dopo, il primogenito, Giuseppe, morì in ospedale in seguito a una brutta ischemia cerebrale. Il giorno del funerale, il fratello Luigi e le sorelle Linda e Maria si trovarono alla camera mortuaria, prima che la bara del fratello venisse chiusa, in un'atmosfera triste e rispettosamente silenziosa. E lì avvenne l'incredibile. La sorella Tina entrò nella camera mortuaria. Quella Tina, morta anni prima, quella che non aveva voluto nessuno alle sue esequie, quella senza una tomba perché cremata, quella per cui tutti avevano pianto, ecco, era lì, per la morte vera di suo fratello. La prima ed unica reazione fu quella di Luigi. «Va veia de ca prima che ta strangura me na galena!» Cioè, vai via di qua prima che ti strangoli come una gallina. Tina salutò il fratello defunto accarezzandogli la fronte e a testa bassa se ne andò subito. Dopo il funerale mia madre arrivò a casa nervosissima. Non sapeva se ridere, piangere, provare rabbia o compassione per la sorella morta che però ora era viva. Perciò la gioia di saperla viva contrastava con l'ira per quella follia impensabile, ma che conoscendo lo squilibrio di mia zia Tina forse era prevedibile. Qualche mese dopo, su invito di mia madre, Tina venne al paesello a chiedere il perdono della famiglia. Alcuni sorrisero, altri la trattarono duramente, ma il gesto fu apprezzato. Pochi anni fa, dopo una breve malattia, Tina morì. Alla notizia, ognuno si chiese se fosse vero. Loro sono Radical Face che cantano Sisters, cioè sorelle, per chiudere questo racconto di Remo e per iniziare la chiacchierata con lui. Pronto? Ciao Remo, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo.
Remo, posso chiederti che ricordo hai della zia Tina?
La zia Tina, sì, è un personaggio a dir poco eccentrico, perché comunque era un po' così, strana, per dire una cosa soft.
Tu l'hai definita matta come una scopa. Dove si dice matta come una scopa? Dalle tue parti?
Sì, qui c'è il modo di dire matta come una scopa. Per
tu sei piemontese, mi sembra di sentire dall'accento.
Sì, sono un mandrogno io.
Sei alessandrino?
Sì.
Ok. Senti, tu, diciamo, l'hai frequentata in maniera regolare. La domanda in realtà è: in famiglia si cercava di evitare di frequentarla, la zia Tina? Al netto del fatto che lei si è data per morta a un certo punto, quindi era difficile frequentarla e incontrarla.
Sì, ma no, ma a parte quello, lei vivendo poi nel Vercellese ci si vedeva raramente. Quando ero un bambino, lei abitava qui, allora la si vedeva più frequentemente.
Senti, invece tua mamma ne ha parlato tanto. È ancora viva tua mamma?
Sì.
Ne ha parlato e ne parla ancora?
Ogni tanto, diciamo che l'ha catalogata come una pagina triste, non grottesca, diciamo.
Quindi è una storia che la fa soffrire.
Sì.
Quindi questa è una storia che chiaramente è una storia familiare particolare, è una storia che viene rievocata in famiglia in alcuni momenti, oppure è proprio una di quelle storie che è meglio lasciar dimenticare?
No, ogni tanto viene rievocata, anche perché comunque diciamo matta, dopodiché i suoi tempi di mia zia Tina, diciamo la sua essere ribelle non gli ha fatto molti sconti, perché erano proprio altri tempi, però rimane il fatto che ha fatto delle cose, e poi quella lì dell'essere morta due volte è proprio una cosa che insomma degna di nota, nel senso che se ne parla ogni volta che ci si ritrova tutti, no? Il pranzo di Natale, mm-hmm. Okay? Perché comunque è una cosa molto particolare.
Beh, io avrei voluto essere una mosca per essere lì quando lei si è presentata al funerale del fratello ed è riapparsa. Dopo quanto tempo?
Adesso io gli anni, comunque un po' di anni, cioè io non ho molta memoria per le date, ma 4-5 anni tutti.
Quindi si è data morta per 4-5 anni, se effettivamente è abbastanza, diciamo, inusuale, diciamo così.
Sì, per rimanere morbidi, sì.
Remo, tu hai una famiglia, immagino, sì?
Sì, ho una famiglia.
Tutto bene, tutti sani, non nessuno matto come una scopa?
No, a parte mio fratello, che è il più vecchio, che aveva avuto un po' di sbandate di gioventù, però poi la cosa era rientrata, diciamo.
Cosa fai nella vita, se posso chiedertelo, Remo?
Ma io lavoro in una fabbrica che fa i biscotti.
Ah, beh, la fabbrica dei biscotti dell'Alessandrino, immagino, quella...
Sì, quella.
Che conosciamo. È vero che quando lavori in una fabbrica di dolciumi poi non puoi più mangiarne per tutta la vita?
Ma no, si assaggiano, ma non si è golosi, perché poi vi viene questa sorta di saturazione, non so come dire.
Certo, no, era esattamente quello che immaginavo. Remo, ti ringrazio moltissimo per questa storia che era davvero, appunto, fuori dall'ordinario, e te ne siamo molto grati.
Va bene, grazie a voi per questa cosa, diciamo.
In bocca al lupo per tutto.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie davvero. Ciao Remo, ciao.
Grazie, ciao Matteo, ciao.
Ciao. E sentiamola subito la voce di Ilaria Gaspari, che ci racconterà qualcosa dal suo punto di vista della zia Tina e di tutto il mondo intorno a lei.
La storia di Remo, che in realtà poi è la storia della finta morte della zia Rita, mi fa pensare a un episodio che avviene in un romanzo classico per ragazzi, cioè Tom Sawyer di Mark Twain. Quell'episodio in cui Tom, insieme ai suoi amici Huck e Joe, assiste al proprio funerale. Assistono al loro funerale perché in realtà in paese tutti credono che i tre ragazzini siano morti, e in realtà per loro è quello il modo migliore per farsi perdonare la marachella, ma in realtà assecondano anche una fantasticheria che è molto diffusa, soprattutto nell'età adolescenziale, quando si inizia a testare, a voler esplorare i limiti e l'ampiezza e la profondità della propria relazione con gli altri, cioè quella di assistere al dolore degli altri nel momento in cui si è scomparsi, che è per definizione quello a cui nessuno di noi potrà assistere, almeno non di persona. Quindi diciamo che c'è dentro questa storia anche forse un modo di mettere alla prova l'affetto, anche se forse nel caso della zia di Remo sembra prevalere il desiderio di scomparire, che poi però si stempera in una riapparizione, e lì c'è il momento dell'agnizione, come nelle commedie che fin dall'antichità mettono in scena la presunta morte di qualcuno per poi farlo riapparire sulla scena e poi procedere al momento del riconoscimento. Ed ecco che io credo in questo riconoscimento c'è il senso più profondo di questa storia, perché è un riconoscimento in cui la zia Rita, pur avendo fatto qualcosa di terribile, cioè mettere in scena la propria morte, viene in realtà reintegrata all'interno dell'affetto, almeno di sua sorella, che è talmente felice di rivederla viva che va al di là di questa imperdonabile leggerezza che era stata messa in atto nello scomparire. When I was burning broken, while the days slipped by from my window, watching
And where were you when I was hurt and I was helpless? 'Cause the things you say and the things you do surround me.
Loro sono i Pink Floyd, che cantano Coming Back to Life, ed è perfetta davvero per introdurre la prossima storia, che è la storia di Roberta, ma in realtà è la storia di suo marito. In questo periodo, ma questo accade sempre, no? Le storie innescano dei circoli virtuosi. In questo periodo abbiamo raccontato alcune storie di trapianti, ed evidentemente le persone che hanno vissuto quell'esperienza, o che l'hanno vissuta per vicinanza, esattamente come Roberta, hanno avuto voglia di condividerla. Ebbene, questa è una di quelle storie. Sembrava che tutto ormai stesse lentamente scivolando verso la fine, e invece all'improvviso una speranza torna a riaccendersi, e questa storia ci racconta quanto. È la storia di Roberta. Il 2023 è stato un anno record per i trapianti in Italia, e tra i fortunati che hanno ricevuto questa seconda vita c'è mio marito. Raccontare tutto quello che è accaduto in un mese dal ricovero alla dimissione sarebbe troppo complicato e non basterebbe un libro, quindi tento di condensare i fatti. Il 7 luglio del 2023 mio marito Domenico ha subito una resezione del fegato per asportare una grossa massa tumorale, poi aveva iniziato a stare male e poi sempre peggio, ed era stato portato in terapia intensiva lunedì sera, vigile e cosciente. Martedì aveva la polmonite, mercoledì era in dialisi e infine giovedì era stato sedato e intubato. Quella notte i dottori mi hanno convocato per avvisarmi che richiedevano un organo in deroga, era l'ultima possibilità per lui. La deroga è una scorciatoia eccezionale che in casi di gravità e urgenza salta in cima alle liste d'attesa. Dopo il colloquio sono tornata a casa, ma era impossibile chiudere occhio. Mi sono ripresentata in terapia intensiva di prima mattina, ma nessuno mi diceva nulla, per ore. Ha diluviato a Milano quella mattina interminabile. La regola vuole che i dottori parlano con le famiglie dei pazienti ricoverati solo a mezzogiorno per aggiornare lo stato di salute, ma io ero arrivata alle 8 e solo per pietà mi avevano aperto la porta per accedere alla sala d'attesa. La terapia intensiva è un reparto assurdo, dove fa sempre freddo, non c'è giorno e notte, tutto continua ininterrottamente. Quel silenzio mi sembrava già una risposta. Ho perfino pensato al funerale. Non avevo più speranze. Poi a mezzogiorno mi chiamano a colloquio. Saluti velocemente suo marito, mi dicono, perché lo devono preparare per la sala operatoria. Io non riesco a non piangere se ripenso a quei momenti. Nelle ultime ore si percepiva la vita uscire da quel corpo che aveva oramai la smorfia della morte in viso. Per trasportare un paziente in quelle condizioni dalla terapia intensiva alla sala operatoria, un'equipe guidata da un medico anestesista lavora per un'ora e impiega il triplo del tempo per riportarlo dopo l'intervento. L'ho visto per un istante passare ed entrare in sala operatoria. L'intervento è iniziato alle ore 16 ed è finito intorno alle 4 del mattino. Vorrei tanto che chi parla male della sanità italiana, chi si lamenta per le troppe lunghe liste d'attesa, per la visita di controllo dall'oculista, ecco, passasse una notte in uno dei tanti centri trapianti. Nessuno puoi immaginare cosa accade lì e quanto valore umano c'è. Non c'è un solo momento di calma, le ambulanze e il personale si muovono nella notte e procurano tutto quello che può servire durante un grande intervento chirurgico, sacche di sangue, plasma. Tra le 2 e le 3 di notte un'ambulanza partiva, un giovane infermiere e un signore in giacca e cravatta, che ho poi scoperto essere un ispettore, probabilmente andavano a prelevare organi. Poco dopo le 3 di notte è uscita la dottoressa che aveva eseguito il trapianto. L'operazione è andata bene. I valori sono rimasti stabili. Ho rivisto Domenico il giorno dopo, ma in pochissime ore si era capito che aveva cambiato rotta e che era tornata la vita. Piano piano, a fatica, ma era tornata. In quei giorni ho visto tanta gente, tanti giovani che tornavano a vivere. Chi ha ricevuto i polmoni, chi il fegato. Grazie ai dottori, grazie a chi ha donato, grazie alla sanità italiana, grazie ai valori che tutto questo alimentano.
My heart and atmosphere, I'm burning up in here. Heaven scarred with shooting stars, the gods are crying tears. Save our sorry lives as we walk along the knife, learning about the everyday, remembering this life. keep on giving me, it's a gift that you keep on giving me.
Si intitola Il Dono, questo brano di Nicki Mulvey, The Gift. Noi ringraziamo Roberta, ci mettiamo in coda a tutti i ringraziamenti che lei ha fatto per averci raccontato questa storia. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Ritorno alla vita.
La vita degli atleti olimpici e paralimpici non è mai una linea retta verso la medaglia d'oro e al suo interno ha mille difficoltà, successi, fallimenti, ancora successi, poi ancora fallimenti e il mancato podio, per non parlare del quarto posto, viene spesso vissuto come una vera sconfitta. Non per tutti però è così. Sono Simone Barlam e La Quarta Medaglia è il podcast originale di Radio 24 in cui atleti olimpici e paralimpici mi racconteranno cadute e risalite della loro vita e cosa rimane quando i riflettori delle gare si spengono. Il podcast è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle. E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24 disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Senti Marianna Aprile.
Dimmi Daniele Bellasio.
Tu ogni puntata dici ci vediamo in giro. Non puoi fermarti un attimo?
Qui.
Sì, ad Amici e Nemici.
Radio 24 quindi.
Sì, tutti i sabati al sabato. Si dice sabato o sabato?
Ma diciamolo, tu lo dici sabato, io sabato, così siamo un po' amici e nemici.
8:30, ecco, dobbiamo essere un po' amici e nemici. Su ogni notizia, quelle che lasciano un po' il peso sulle settimane successive, proviamo a portare i nostri amici e anche i nostri nemici.
Sai che credo che non sarà difficile essere in disaccordo su alcune cose?
Su alcune cose sicuramente sì. E poi proviamo a fare una playlist. Senti che bella questa nuova sigla che sembra una serie TV. Una playlist, che ne so, di musica, amica e nemica, serie TV, libri,
film, sì, spettacoli teatrali, esatto, eventi. Mi piace.
Quindi non vai più in giro?
Ma ogni tanto magari sì. Però sempre sabato mattina 8:30 Radio 24 con Daniele Bellasio.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Ritorno alla vita, dopo la storia di Remo, della sua mamma e soprattutto della sua zia Tina e dopo la storia di Roberta e di suo marito, ora ve ne raccontiamo un'altra. È una sorta di cronaca in cui un'autrice di This American Life chiacchiera con un uomo di 79 anni di nome Carl, che a causa dell'Alzheimer fatica a leggere l'ora del suo orologio. Lei si chiama Chana Walt. State con noi. A Carl è stato diagnosticato l'Alzheimer un anno e mezzo fa, all'età di 79 anni. Quindi, dopo decenni di età adulta, è improvvisamente normale che un medico di 40 anni gli ponga domande come «Puoi dirmi chi è il presidente?» o «Ti ricordi il tuo nome?» Quando Carl va dal medico, va sempre con sua moglie, Susan. Andarci però non gli piace. Il medico da qualche tempo ha iniziato le sedute chiedendogli sempre la stessa cosa. Carl prenda un pezzo di carta e disegni un orologio che indica un'ora precisa, ad esempio le 11:20. Carl, la prima volta che si è trovato di fronte a questa richiesta, è andato in panico. Ha raccontato alla moglie di essere rimasto per minuti lunghissimi ad osservare la matita e il foglio di carta, non sapendo minimamente da che parte incominciare. E alla fine, niente, non è riuscito a disegnarlo. Carl ha una laurea in fisica, ha studiato elettromagnetismo. Ha trascorso gran parte della sua vita nello studio dello spazio, del tempo, dei numeri in generale. Ha insegnato fisica e matematica per anni. Quindi, questo particolare micro fallimento legato al disegnare un orologio che indicasse un'ora precisa, per lui era umiliante. Perché è così difficile? Chiedeva a se stessa e alla moglie. Perché? È solo un orologio. Mentre Carl racconta, sua moglie Susan è presente. Rimane completamente immobile, ascolta aggrappata ai dettagli in modo da non perdere nulla di quello che dice il marito e ogni tanto interviene nella conversazione, aiutandolo con le parole quando serve. Quando Carl dice cose che non hanno molte basi nella realtà, Susan solleva rispettosamente due sopracciglia interrogative, lasciando scivolare via la cosa. Mentre il marito descrive il problema dell'orologio, Susan assicura a Carl che non è solo. La questione dell'orologio è centrale anche nel gruppo di supporto che lei frequenta per i coniugi di persone che soffrono di demenza. All'improvviso Carl decide che vuole esercitarsi a disegnarlo, l'orologio. Inizia a cercare qualcosa. Va in cucina. Sembra essersi perso. Poi sale le scale del primo piano della casa. Alla fine scende con una scatola di legno. All'interno ci sono molti strumenti da disegno. Delle volte, dice lui, mi capita di rimanere seduto a guardare questi strumenti da disegno per un'ora. E non lo faccio per disegnare un orologio, ma per capire come disegnare un orologio.
Oggi mi metto l'orologio che è una macchina del tempo e me ne torno a quando con le zanzare dividevo il costo dell'appartamento e non pagavo tanto. A volte il giorno d'oggi ti può sembrare notte, se corri all'incontrario ti tornano le forze. Se corri all'incontrario ti tornano le forze.
Carl disegna un cerchio molto preciso. Lo ha diviso in dodicesimi e scarabocchia queste parole: sovrapposizione di tre tipi. Lo fa in minuscole lettere nell'angolo della pagina. Spiega che ci sono tre strati di informazioni qui. Lo ha capito grazie all'aiuto di Susan. Ci sono le ore che vengono rappresentate da 1 a 12, anche se ci sono 24 ore al giorno. Poi c'è il secondo livello, che è quello del minuto. E poi un 1 rappresenta più un 1 ma 5 minuti e un 2 rappresenta un 10. Ma Carl aggiunge c'è poi il terzo strato, che è quello della lancetta dei secondi, che misura da 1 a 60 secondi. Questa è la sovrapposizione di tre strati, perché hai tre diverse altezze che devi unire per recuperare le informazioni. Carl siede lì con i suoi strumenti, il suo foglio e il desiderio da fisico di scomporre il problema prima di affrontarlo. E smonta ogni elemento dell'orologio, fino a quando non ha senso per lui. I tre strati. Il fatto che l'occhio vada prima alla più lunga lancetta dei minuti, ma il tuo cervello deve scavalcarla per concentrarsi sulla più piccola lancetta delle ore, che in realtà è più importante anche se è minuscola e non è la prima cosa che vedi. E poi dovresti passare alla lancetta dei minuti più lunga. Ma non essere ingannato, perché la lancetta dei secondi è anche più lunga, ma è più sottile. All'improvviso, seguendo il suo ragionamento, sembra incredibile credere che questo sia il sistema che utilizziamo per raccontare il tempo. È una cosa da pazzi. È un miracolo che chiunque possa, dando un'occhiata veloce al proprio polso, catturare informazioni utili sul momento che stiamo vivendo. Qualcosa a cui Carl, invece, lavora molto duramente. Quando viene diagnosticata una diagnosi di demenza senile, ti viene detto che da ora in avanti comprenderai sempre meno cose, man mano che invecchi. Per la prima volta nella tua vita la sequenza cronologica della coscienza inizierà a invertirsi. Ma Carl sta comprendendo cose che non ha mai saputo prima. E questo è il caso di molte persone affette da Alzheimer. Attraverso l'incontro con Carl e altre persone, ho parlato con una donna che ha dimenticato come si fa il caffè e poi ha sezionato tutti i passaggi coinvolti nel processo in modo da poter tornare a farlo di nuovo. E che è una cosa che anche Carl ha fatto. Carl ora sa molto di più di un orologio della maggior parte di noi, solo perché ha dimenticato come disegnarne uno. Impari cosa devi sapere quando hai bisogno di farlo. Carl dice con orgoglio che adesso capisce la sovrapposizione dei tre strati: ore, minuti, secondi. E questo gli permette di leggere di nuovo un orologio. Susan, la moglie, alza le sopracciglia scetticamente, ma non dice nulla. Dal momento in cui mi è stato detto che avevo l'Alzheimer, dice lui, le cose che avevo lasciato andare non sono più riuscito a recuperarle. Per un po' non ho potuto usare il mio computer e ora però posso disegnare un orologio per leggerne l'ora. Susan interviene a questo punto chiedendo al marito se sa dirle l'ora. Carla indossa un orologio molto piccolo e solleva il polso per guardarlo. Vuoi guardare il mio? gli chiede Susan, che ne indossa invece uno col quadrante più grosso. Carl lo guarda, inizia a sussurrare qualcosa sulle lancette, quella piccola, quella lunga, quella sottile, ore, minuti, secondi. Poi smette di parlare e fissa intensamente l'orologio. Susan, sua moglie, sembra molto nervosa. Nella stanza sono tutti col fiato sospeso. Carl passa un po' di tempo su quella lancetta delle ore, poi inizia a contare da 5 in su in un bisbiglio attorno al quadrante dell'orologio. 5, 10, 15, 20, 25, 30. È 1:40, giusto? Sì, urla Susan con un sorriso enorme sul viso. Anche Carl ora respira e si lascia andare in una risata. Questo è l'unico modo in cui lo posso fare, ma almeno riesco a farlo, dice. Peccato solo che non ci sia un modo per tornare indietro. Ci sono molte cose che hanno senso quando diventi adulto, e poi ci sono cose che hanno senso solo quando in realtà stai invecchiando, quando inizi a dare un senso al fatto stesso di perdere alcune cose. Questo è quello che forse la maggior parte di noi non può afferrare completamente, fino a quando non ci arriva da solo, per comprendere, allora sì, che non c'è un modo per tornare indietro. No, non c'è.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white spoke from my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Lui è Bob Dylan che canta My Back Pages, cioè le mie pagine passate. La puntata si intitola Ritorno alla vita, questa storia bellissima di Carl e del suo modo di scomporre un orologio e cercare di ricostruirlo per poterlo leggere. L'abbiamo ascoltata ovviamente su This American Life. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale, tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli, l'alluvione del 1966 a Firenze.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli, l'alluvione del 1966 a Firenze di Audio Tales. Questo racconto, che è un racconto fatto dalla voce di Michele La Serra e scritto da Chiara Romano, è anche una sorta di focus sui giovani di quell'epoca, del 1966, e sulla cultura beat. Il fermento all'epoca era evidente, c'erano anche nuove voci libere come la rivista La Zanzara del Liceo Parini di Milano, che affrontava temi come i contraccettivi, ad esempio, o l'educazione sessuale o il divorzio. Ma i tempi erano ancora prematuri, al punto che gli autori degli articoli pubblicati sul giornalino di quel liceo furono accusati, e poi assolti, di stampa oscena e corruzione di minorenni. La notizia si diffuse in tutta Italia, segno che qualcosa stava cambiando. Riprendiamo dal dibattito che si era acceso sulla Beat Generation e sui cappelloni. State con noi.
Paolo Bugialli, in un articolo del 1965 per il Corriere della Sera, scrive: «I capelloni, come li chiamano qui a Roma, sono quei tipi di apparente sesso maschile che portano capelli lunghi quasi come le donne, fluenti sulle spalle, talvolta con vezzosi riccioletti sul davanti, secondo una moda mutuata dai Beatles. aggiunge che essi esprimono il tormento della generazione della bomba e bisognerebbe buttargliela, possibilmente carica di insetticida. Alcuni però si schierano a favore dei capelloni. Franco Viola sull'Espresso scrive che i capelloni sono i nuovi esistenzialisti, quelli che non vogliono integrarsi con la società come forma di protesta. La scelta di portare il capello lungo si estende anche a chi non aderisce alla cultura beat, ma comunque vuole distinguersi dalla generazione dei propri genitori.
Tutti sì, ci siamo cresciuti i capelli. Tutta la mia capigliatura, la barba, eccetera, era tanto cresciuta. Diciamo che se proprio non mi prendevano per un terrorista, poco ci mancava. Questo però soprattutto, diciamo un paio di anni dopo, un anno o due dopo, il 66. Nel 66 avevo solo un po' di capelli.
Io avevo i capelli, diciamo, alla Batanduono, avevo una cresta di capelli enorme, quindi sì, ero un capellone. Ma questo veniva fatto proprio per distinguerti a livello della, anche di quello che era il tuo aspetto, che era fondamentale. Perché se fosse stato quello degli adulti avresti negato la tua categoria di giovane.
Lui è Roberto Grandi, uno dei bolognesi.
La gioventù è nata nel secondo dopoguerra come categoria. Prima non c'era, prima tu da adolescente diventavi adulto immediatamente. Quindi nascono i giovani, soprattutto nascono in funzione del fatto che hanno dei prodotti di consumo per loro, hanno i film che sono per loro, hanno la musica, il rock, il jukebox, e quindi nascono come soggetti finalmente di consumo per i giovani. In Italia questo è arrivato dopo, e però non ci si era resi conto che i giovani possono essere una categoria sociale come tale. Quindi quando c'è stata questa andata, chiamata, c'è stata effettivamente una sorpresa, perché oddio, ci sono i giovani, esistono i giovani come tali, non previsti da chi aveva il potere, da chi aveva. Che è stata la stessa sorpresa nel 68.
Leonardo Altieri ci porta il suo punto di vista da sociologo.
Uscì una ricerca sociologica sui giovani italiani che venivano etichettati come i giovani delle 3M, cioè i giovani della mamma, quindi legati ancora a un modello familiare di tipo familista, i giovani della macchina che pensano solo al consumismo, e la terza M, il mestiere, che significava raggiungere un mestiere ben retribuito e di prestigio, ti innalzava a livello sociale e ti permetteva poi anche il consumismo, no?
I fatti di Firenze però contraddicono questa ricerca. In particolare la realtà di Bologna sembra molto diversa.
Cos'era Bologna in quegli anni? Come nelle canzoni di Guccini, era una signora calda col culo sui colli e che accoglieva un'università per studenti. Gli studenti contavano, gli autobus non si pagava sugli autobus. Uno girava per via qui vicino da queste parti, trovava subito una famiglia che aveva una camera per 200-300 euro al mese, o giù di lì a 2000. Si mangiava con poco, insomma, una città per studenti, bella, piacevole. Gli studenti erano un gruppo, una forza, al di là delle divisioni ideologiche, ci sentivamo di appartenere a una generazione che aveva il privilegio di essere proiettata verso la modernità rispetto ai nostri genitori, ai tempi precedenti. Quindi una forza, un'energia notevole.
I giovani cominciano a sentire il bisogno di affermarsi, di farsi sentire, di ottenere la libertà e di essere diversi dagli adulti. Tutte cose che si esprimono in modo chiaro nei moti del 68. Ma l'inizio è nell'esperienza di Firenze del 1966.
Due o tre mesi dopo, la facoltà di lettere di Bologna, una delle prime a essere occupate, era febbraio, gennaio, febbraio, quindi c'è stata nel nostro vissuto soggettivo una continuità naturale, e anche prima c'erano stati piccoli fenomeni di contestazione all'interno dell'università. Il 66 preparò il 67-68, secondo me fra 67 e 68 ci fu un terremoto dappertutto, nella famiglia, nella società, in tutte le situazioni.
C'è stato poi il 68 che, a mio parere, a parte le incongruenze, a parte le esagerazioni, a parte le sbavature che ci possono essere state, il 68 era pieno di ideali. Io me li ricordo, ragazzi, insomma, che
di grande speranza,
di grande speranza, di grandi ideali. Il momento brutto a Bologna è stata nel 77 con la morte di Lillo Russo, e lì sono incominciati veramente gli anni di piombo. Ma nel 68 c'era ancora degli ideali, c'erano.
Gli ideali e la speranza che hanno spinto tanti giovani a partire per Firenze.
Gente che camminava come noi e altri, tutti impastati di fango, fango per terra, fango su dappertutto. Quindi una specie di situazione sospesa, irreale. La sensazione era di puzza, di grigio e di umido. Brutto, cattivo.
Era la dominanza cromatica del grigio e il cattivo odore che c'era, però è questo grigio.
Mi è sembrato di essere un paesaggio dantesco. C'erano praticamente macerie o residui, insomma, di suppellettili ed altro lungo tutti i corsi delle strade, le viuzze che portavano. Mi sembrava di essere in qualche girone, non saprei dire quale, ma non era uno di quelli belli, ecco, era dell'inferno sicuramente.
Loro sono Willow che cantano Symptom of Life per chiudere questa puntata che invece si intitolava Ritorno alla vita, grazie a Audio Tales, a Michele Laserra e Chiara Romano che ci permettono di raccontare Ci chiamavano angeli, che ovviamente potete ascoltare per intero sulle piattaforme che utilizzate. Grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolino Corleoni, a Federico Bernocchi. Voi continuate a scriverci, Matteo Caccia racconta @radio24.it, ci mandate una storia, un paio di pagine, una storia importante per voi, noi la prendiamo e la trasformiamo in una puntata di questo programma. Linea al GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!